Abbiamo al microfono Lorenzo Armando, editore torinese, cura i libri di... il curatore del marchio Rosenberg e Sellier, Celid, Accademia, la sua compagnia Alexis sforna parecchi libri per essere un piccolo editore, e invece quest'anno forse continuerà a sfornarli, ma non riuscirà a venderli, o comunque ci saranno grosse difficoltà, perché già si pensava un mesetto fa circa che il fatturato potesse crollare dell'intera editoria del 60%, forse adesso molto di più. Giusto? Luca Brandi.
Sì, intanto buongiorno a tutti. Allora, intanto darei due dritte di inquadramento generale degli aspetti che concretamente ed effettivamente si sono verificati nel nostro settore, perché poi come su tante altre cose in questo periodo leggiamo un sacco di fuffa, un sacco di retorica, insomma, partiamo dai dati concreti. La prima cosa che è successa è che sono saltati tutti gli appuntamenti di promozione pubblica, ovviamente la primavera tradizionalmente insieme all'autunno è il momento in cui si fanno più presentazioni, più fiere, più saloni, qui a Torino sappiamo cosa ha voluto dire, innanzitutto nonostante un po' di resistenza iniziale, anche se no del libro, quello grande è saltato, forse se ne parlerà in autunno, ma li ho sentiti ancora l'altro giorno, gli organizzatori al momento non si bilanciano, ma poi c'erano un sacco di altre iniziative, c'erano anche quelle minori, c'erano iniziative indipendenti, le campagne di primavera appunto tradizionalmente sono un momento importante per l'editoria, quest'anno quella parte lì è completamente saltata e non possiamo raccontarci che insomma le iniziative digitali sul web in realtà siano in grado di sopperire a quello che insomma tutto quello che si muoveva poi fisicamente quando ci si incontrava, si allestiva uno stand e cose di questo genere. L'altro aspetto è stato ovviamente il blocco della catena di distribuzione del cartaceo, dei libri cartacei, per cui nel momento in cui le librerie hanno chiuso, si è spostato tutto sul web, sulle librerie online, ma anche lì poi, adesso questo non so se tutti quanti se ne sono resi conto, ma in realtà Amazon è crollata, nel senso che tutti sono spostati a comprare su Amazon anche i libri, e nel giro di qualche giorno anche Amazon ha detto no, i libri non li vediamo più perché non sono un'urgenza, non sono una priorità. Quindi noi l'abbiamo visto concretamente, insomma, per la parte commerciale della nostra attività, da Amazon non sono più arrivati ordini, questo ha avuto un effetto a catena, perché poi anche qui questa vicenda di queste settimane sta portando alla luce in maniera più evidente del solito le cose che in realtà si sapevano. La piccola editoria, l'editoria indipendente campa soprattutto di vendite sull'online, un canale che negli anni è cresciuto e cresceva sempre di più, quindi nel momento in cui si è bloccato anche quello, di fatto la parte commerciale si è quasi completamente bloccata, per cui il principale, se non quasi unico distributore nazionale, che si chiama Messaggerie Libri, ha smesso di emettere ordini, ha cominciato a fare riunioni con i vari gruppi di editori per spiegare che la situazione. Adesso si sta ricominciando, nel senso che adesso alcune librerie hanno ricominciato a ordinare, comunque la filiera si sta un po' rimettendo in moto.
Ecco, non ci sono stati tentativi di trovare qualche alternativa, come per la scuola si sono inventati quel palliativo che è l'e-learning, che non funziona, però continuano a spacciarlo come una panacea universale. Ecco, per l'editoria non si è scoperta una e-distribution, un modo alternativo di...
Allora, scoperto, la parola scoperta non la userei così impunemente, ma diciamo che si è buttati per quanto possibile sulle cose che magari in maniera meno rilevante si facevano già prima, per cui noi, allora, dal punto di vista sempre dell'editoria cartacea, per esempio abbiamo avuto un boom di ordini sul nostro sito della casa editrice, perché la gente, comunque finché i corrieri girano spediamo noi direttamente i libri, quindi dal punto di vista proprio strettamente tradizionale ci sono stati questi tentativi di spostare diciamo, l'organizzazione, che tutta la mattina sono in giro a fare consegne di libri in Torino, perché almeno qualche libro lo vendiamo, specialmente gli studenti universitari, perché noi abbiamo questa attività di legata all'università che anche qui ha avuto ovviamente delle ripercussioni forti.
Beh, come diceva Gobetti, l'editore deve fare dal magazziniere al correttore di bozze.
Stamattina sono anche in versione fastidio, e va bene così, per carità. Invece, tornando invece a quello che, insomma, alle prospettive un po' più, creative, sicuramente il digitale è improvvisamente tornato di moda. Il digitale in editoria aveva avuto qualche anno fa le attenzioni, come se fosse, oddio, scomparire il libro cartaceo, leggeremo tutti i book. In realtà sappiamo che non è successo, e era anche prevedibile che non sarebbe successo in questo modo. Si tratta di prodotti, insomma, adesso non stiamo a soffermarci troppo, comunque molto diversi. Però è vero che comunque molta gente ha detto, beh, in mancanza di meglio, puntiamo sul digitale. In effetti, per esempio, noi avevamo qualche novità in uscita in questa prima parte dell'anno, e molta più gente del solito li ha scaricati gli ebook. Quindi, in effetti, da quel punto di vista, qualcosa è successo, e questa cosa probabilmente rimarrà, nel senso che nel momento in cui le persone sono abituate a leggere, a usare certi strumenti, possono essere piaciuti o meno, ma probabilmente l'abitudine poi alla fine un pochettino si sarà consolidata. Poi questo però comunque non ha spostato veramente, è cambiato veramente le situazioni. Non abbiamo inventato, qualcosa di nuovo, in realtà potrei dirti tranquillamente di no, cioè nessuno si è fatto venire qualche idea particolarmente brillante. Certo, ci sono state iniziative promozionali digitali, invece per esempio anche dei libri che un libro che stai curando tu, ci hanno chiesto di preparare dei video di promozione che dovrebbero andare a sostituire l'attività della fiera in cui avremmo dovuto presentare il libro, però non possiamo aspettarci che questo davvero sposterà qualcosa. Diciamo che in prospettiva abbiamo capito che sarebbe interessante che questa cosa venisse un po' più apprezzata, che lavorando meglio su certi strumenti, per esempio analizzando dei materiali digitali fatti bene, il libro può diventare uno strumento di comunicazione culturale un po' più ricco, un po' più curato, un po' più, insomma, però tanto in questo caso altro stiamo parlando di saggistica, perché quello di cui fondamentalmente ci occupiamo noi sulla narrativa è ancora diverso. Però sulla saggistica sicuramente riuscire a integrare meglio gli strumenti che di fatto già esistono, che sarebbero già utilizzabili, invece di limitarsi a fare un libro di carta che facciamo fatica a distribuire, che facciamo fatica a presentare in giro, che i librai non vogliono mettere sugli scaffali perché se ne vendono troppo poche copie. Questa cosa in prospettiva potrebbe essere interessante. L'integrazione, specialmente per il piccolo editore, tra i vari canali potrebbe essere nel medio termine stimolata da quello che ci stiamo provando a inventare in questa settimana.
E c'è una percezione che un libro prodotto prima o addirittura proprio pubblicato prima del virus sia vecchio, cioè appartenga a un'epoca passata e quindi sia ancora più difficile da promuovere, vendere e simili. E gli autori se ne rendono conto?
Allora, intanto parto sempre dall'aspetto un po' più pratico. Quello che sta succedendo è che specialmente i grandi gruppi, ma in realtà un po' tutti quanti, nel momento in cui abbiamo capito che i libri per qualche settimana, se non di più, non si vendevano, hanno bloccato tutte le novità, e ci sarà un boom di novità in uscita in estate, quindi aspettatevi quest'estate di essere sommersi da promozioni librarie più o meno legali, perché adesso tra l'altro con la nuova legge sul libro fin tanto non si può fare, e comunque con un boom soprattutto di novità che i grandi gruppi che hanno bisogno comunque di macinare fatturato metteranno in dosi massicce nella catena libraria, con conseguenze che poi staremo a valutare. Questo dal punto di vista pratico. Dal punto di vista invece, tu mi chiedevi una cosa, un pensiero un po' più alto, sicuramente parlando poi di saggistica ci sono stati degli smottamenti, perché comunque quello che sta succedendo, al di là delle valutazioni, al di là del peso che gli si vuol dare, ma comunque ha prodotto un po' di cambi di paradigma nel modo di affrontare la realtà. quindi al di là di quelli che sono subito buttati a scrivere instant book la situazione, che vabbè fa parte del gioco, lo sappiamo, è inevitabile che sia la scrittura di fama, che sia il virologo di moda, voglio dire, questo è più che prevedibile.
Ci sono anche editori che si basano su quello, fanno solo quello.
Infatti, quindi su quello poi sono prescindati tutti quanti, però in realtà io penso che una cosa sana potrebbe essere davvero quella di valutare un po' meglio quello che si scrive, nel senso, e anche quello che si produce, usando un po' più di cautela nel modo di
selezionare
la bulimia editoriale, che poi è la bulimia comunicativa che ci affligge. Quindi magari approfittare della situazione non per scrivere di più ma scrivere di meno e pensarlo un po' di più potrebbe essere un buon effetto collaterale. Non sono così sicuro che avverrà, perché poi la resilienza del sistema è molto forte, per cui non so quanto cambierà veramente. Io a me piacerebbe che tutto questo baradan servisse anche a fare dei ragionamenti proprio di profondo cambiamento del sistema editoriale. Stiamo anche discutendo a livello di associazioni, di piccoli gruppi più o meno grandi, di editori, di categorie, qualche cosa se vuoi possiamo anche dire su questo. Non sta avvenendo nessuna rivoluzione, però chissà che qualche piccolo miglioramento sia un'eredità di questa situazione.
Quindi anche nell'editoria e anche nell'AIE, l'AIE è l'associazione appunto degli editori italiani, ci sarà un prima e un dopo, cioè non sarà più come prima?
Mi spingerei a dire sì, che ci sarà un prima e un dopo. Io che sono consigliere nazionale dell'AIE sto soffrendo particolarmente il fatto che si stia facendo una retorica associativa, corporativa, anche devo dire molto, molto pesante, per cui si scrivono proclami, si annunciano catastrofi. Io tra l'altro so come vengono raccolti i dati, perché i dati li forniamo noi, ci vengono mandati questionari quasi ogni giorno per comunicare come vanno le cose. I dati, come sempre, sono affidabili fino a un certo punto, ma servono soprattutto, vengono poi sempre manipolati per scrivere una tesi. In questo caso la tesi in parte condivisibile, ma che comunque va tutto così male che abbiamo bisogno di un sacco di soldi, allora che ci dovete prestare, che le banche dovrebbero prestarci. Allora, se questo è l'unico risultato, francamente è vero che l'editoria è un settore povero in cui ci sono pochi soldi, in cui è sicuro che qualcuno salterà, perché saltano con dei margini così ridotti come quelli che abbiamo, basta poco per saltare. Però se tutto quanto si riduce al fatto di creare un grande calderone economico finanziario, che come per il cinema, tanto per dire, questa è un po' la retorica che viene utilizzata, deve finanziare l'editoria, secondo me è un risultato ben modesto. Insomma, più interessante, sempre tornando agli aspetti gestionali, sarebbe se davvero tutto il sistema di distribuzione, di promozione, ne ricavasse qualche lezione. Il meccanismo delle rese, che magari la gente conosce, comunque tanto che ne buttiamo con un sacco di libri, poi in grande percentuale, mediamente uno su tre ci torna indietro, con aggravi senza senso su tutta quanta il sistema anche della logistica, può sicuramente essere migliorato, e qualche segnale in questo senso, proprio nelle discussioni che stiamo facendo tra i vari pezzi della filiera, potrebbe venirne fuori. Penso anche però al rapporto con i librerie indipendenti, per esempio, che dalla parte giustamente si lamentano di essere penalizzate rispetto alle catene, ma poi i libri degli editori indipendenti non li mettono fuori perché vendono troppo poco. Quindi tutte cose con quali magari qualche spunto per poter dire prima si faceva così, adesso proviamo a far diverso, potrebbe anche venire fuori.
Infatti ci segnalano al 346-66-73-263, adotta una libreria che sarebbe un progetto interessante della Eris Edizioni, lo conosci?
Lo conosciamo, tra l'altro con alcune di queste iniziative abbiamo anche partecipato. Diciamo che è proprio questa, però non è la sensazione personale, cerco di capire, vanno bene le iniziative di tipo cioè che sul momento dell'emergenza ovviamente servono a fare comunicazione, servono a fare vedere che ci si sta muovendo, però poi succede che i più grandi sono sempre quelli che riescono a farle meglio, nel senso a fare più rumore su queste cose qua, e quindi uno dei timori che ho io è che poi alla fine, anche quando si dice, quando si fanno delle campagne così generaliste, chi ne esce meglio sono poi sempre i grandi, e chi ne esce penalizzati invece sono poi sempre i piccoli indipendenti. nel caso di un'iniziativa che è stata citata, ovviamente è un'iniziativa assolutamente interessante e lodevole. A me quello che interessa è capire se poi da questo ne nasce una qualche modifica che resta nel tempo e non è soltanto un moto così apprezzabile ma in qualche modo emotivamente circoscritto nel tempo, perché poi dopo si ricomincia a fare come prima. Ecco, vediamo se riusciamo a fare qualche cosa che poi resta, per cui un domani le librerie indipendenti, autonome, insieme agli editori indipendenti riescono a lavorare un po' meglio.
Me lo auspicio, sì.
Questo un po' stiamo lavorando. Poi vabbè, ci sarebbero altri aspetti su cui si può intervenire, per esempio noi come sai lavoriamo sotto su editori universitari, le università stanno cambiando parecchie cose, c'è tutto il tema di liberare la comunicazione, l'editoria nel senso di mettere in accesso aperto i contenuti che possono servire anche a chi studia, in realtà noi lavoriamo sotto su chi fa ricerca ma anche per chi studia, quindi per esempio la didattica universitaria. Questo sta in effetti cambiando, adesso non intendo di didattica nella scolastica nel senso stretto, sull'università abbiamo ricevuto molte sollecitazioni a produrre il digitale anche nella didattica, mi sono scoperto che però non esiste un modello economico sostenere questa cosa qua, nel senso che se poi, siccome farei anche io per prima, come fanno i miei figli, il libro in digitale poi ce lo scambiamo tutti quanti, siamo ancora un passo indietro rispetto alle fotocopie e l'editore ovviamente non può vivere, quindi in questo senso bisognerà che le autorità universitarie si inventino qualcosa per rendere sostenibile questa cosa qui, quindi da una parte ovviamente mettiamo a disposizione degli studenti i libri a costi inferiori in maniera più pratica, sicuramente andando su digitale, ma nello stesso tempo chi deve produrre queste cose cerchiamo di capire come farà a campare, e questo per esempio è un aspetto che al momento insomma di fatto non ha avuto una soluzione. C'è molta discussione sulle biblioteche, per esempio biblioteche che sono dei posti che sono stati chiusi, quindi c'è stato un boom pazzesco e il principale distributore di contenuti digitali in biblioteca in questo momento sta stappando champagne ogni sera, lo conosco personalmente, sono sicuro che lo sta facendo davvero, però anche in questo caso stanno venendo fuori i limiti del sistema, che non tutte le biblioteche sono attrezzate per gestire bene il digitale, e un domani cosa succederà? Adesso la gente si è abituata, ha scoperto che ci sono questi servizi, continuerà a usarli di più, quindi è bene che le biblioteche abbiano una fornitura molto maggiore di contenuti digitali. Cosa significa? Perché i problemi sono diversi ovviamente anche dal punto di vista tecnico. Buttato le altre due o tre cose che stanno succedendo, che potrebbero domani, quando ci risveglieremo, scoprire che hanno cambiato un po' il sistema.
Va bene, se non hai altro da buttare nel calderone, che mi pare già abbondante, ti lascio.
No, infatti, direi che abbiamo già avuto un sacco di sollecitazioni, e quindi diciamo che appunto mi piacerebbe perlomeno che se la smettessimo un po' con gli atteggiamenti corporativi che comunque l'editoria continua ahimè a prevalere, per cui quelli che organizzano le fiere ce l'hanno con gli editori ce l'hanno con i librai ce l'hanno con i distributori ce l'hanno con gli editori, e alla fine siamo un po' tutti perdenti, tranne come sempre quelli che hanno le spalle così grosse che si chiamino Amazon o Mondadori, che quelli invece dicono sempre, ecco, ma su questo pensiero totalmente utopico ti lascio e lascio gli ascoltatori.
Grazie mille di questo abbandono nei marosi.
Un po' lì.
Buon lavoro.
Grazie.
Grazie mille. Ciao.
Ciao.